Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Meditiamo oggi l'Eucaristia, ultima cena di Gesù. Pensiamo all'inizio di questa Eucaristia, a quello che ci dice la regola, alla centralità dell'Eucaristia nella nostra vita. Ringraziamo il Signore, chiediamo anche perdono di come celebriamo o partecipiamo all'Eucaristia.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, i versetti dal 26 al 30. Quella sera, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Penso che per entrare, per cercare di entrare nella visione profonda dell'Evangelista riguardo ai fatti della vita di Gesù, soprattutto questi ultimi giorni della vita di Gesù, dove si concentra i significati più importanti, convenga sempre cercare di individuare nel racconto gli elementi che ci introducono in profondità, perché il racconto dell'Evangelista è un racconto di fede, non è un racconto degli avvenimenti semplicemente, ma è un'interpretazione profonda degli avvenimenti, che è l'interpretazione della fede, che vede nella morte di Gesù un evento centrale della sua missione, della storia della salvezza, eccetera, e che vede anche in tanti altri particolari un disegno preciso di Dio, che dispone tutto per questo. E questa è una visione di fede che l'Evangelista esprime in diversi modi e che conviene sempre cercare di scrutare. Ecco, questo è il mio suggerimento in generale. Se noi vediamo i brani che abbiamo meditato in questi giorni, si comincia dal capitolo 26, proprio l'inizio del racconto della Passione, vediamo che il versetto 2 è sembrato a tutti noi, insomma, in questi giorni molto importante, è sembrato centrale quando Gesù dice: fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo, indicando se stesso come abitualmente fa con questo riferimento al Messia, il Figlio dell'uomo, viene consegnato per essere crocifisso, viene consegnato da Dio, sottinteso, per essere crocifisso. Tutti gli avvenimenti che seguono è possibile leggere così, forse conviene, sono appesi a questa frase di Gesù, versetto 3, allora si riunirono i sommi sacerdoti, eccetera. C'è un piano anche degli oppositori di Gesù nell'ambito sacerdotale, conseguenza certamente anche di ciò che è stato prima nel Vangelo, di ciò che è stato raccontato prima, in particolare il gesto di Gesù nel Tempio, eccetera, e comunque la sua fama, e poi l'unzione di Betania, anche lì le parole di Gesù, in questo caso sono le parole di Gesù, e fanno emergere un significato diverso anche da quello che intendeva la donna che lo unge. Il significato di Gesù riporta tutto alla sua passione e morte. Questa unzione dalla parte della donna non credo sia stata fatta per ungere per la sepoltura, perché si unge per la sepoltura un cadavere, non si unge una persona viva. È Gesù che dice, bisogna comprendere che questo è stato un atto molto importante. I poveri li avete sempre con voi, me non sempre avete. Questa è stata la mia unzione per la mia sepoltura. E riporta a un significato molto più profondo di questo gesto. E poi anche ancora allora, nel versetto 14, c'è Giuda, l'accordo di Giuda con i sommi sacerdoti, con alcuni capi dei sommi sacerdoti, e anche lì c'è l'espressione ve lo consegno. In realtà siamo sempre in dipendenza della consegna che Dio fa e che Gesù ha espresso, al versetto 2, anche qui penso, e poi segue l'inizio della cena. Anche qui, certamente il brano vuole anche mostrare che Gesù sapeva che c'era uno che lo consegnava, che lo tradiva, e sapeva chi era. Non è stato un incidente, e questo così Gesù lo annuncia. Ma la risposta di Gesù alla domanda degli apostoli, dei dodici, sono parole che alludono anch'esse a quello che dicono i salmi, in particolare del Messia. Colui che intinge con me la mano nel piatto, tutti intingevano nel piatto. Gesù vuol dire, è un'allusione al Salmo 41, e anche le parole che seguono, cioè la parola su Giuda nel versetto 24, probabilmente, versetto 24 e 25, probabilmente è a sottolineare l'importanza enorme di questo gesto, più che una condanna di Giuda, certamente una parola severa, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Perché? Perché questo gesto ha a che fare col figlio dell'uomo. Bene, poi ecco, sembra che tutto ciò che precede fino a questo punto converga nel vertice, diciamo, che meditiamo oggi. Quindi subito passiamo alla nostra meditazione dei versetti dell'istituzione dell'Eucarestia.
Senza pretendere di dare uno sguardo complessivo sulla pericope, ho cercato di fermarmi su due o tre paroline. La prima è il mio sangue dell'alleanza, dove ho pensato che va letto proprio il mio separatamente da sangue dell'alleanza, perché come sappiamo tutti sangue dell'alleanza è proprio una sola parola e rimanda a Esodo 24, al gesto appunto di Mosè che asperge col sangue dell'alleanza l'altare. E tutta la frase, il sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati, secondo me prende luce da questo mio. Cioè Gesù si appropria di qualche cosa che non era sconosciuto, di qualche cosa che faceva parte del sapere e del vissuto di chi lo ascoltava. L'altro è il frutto della vite e nuovo, l'altra parolina. Intanto Gesù dice, non dice che non mangerà più il pane e non berrà più il vino, ma dice solo non berrò più il frutto della vite. E se uno va a vedere effettivamente quello che raccontano i Vangeli dopo, Gesù una volta risorto mangerà pesce e pane. Io non ho trovato accenni al vino, ma questo secondo me permette primo di dire che cosa vuol dire nuovo. Nuovo è il vino nuovo, che non è più il vino che viene bevuto prima della morte, ma è il vino della risurrezione, cioè il vino che si condivide nella mensa del cielo tra coloro che hanno seguito Gesù e Gesù stesso, quindi il vino della risurrezione. E questo modo in cui Gesù chiama il vino il frutto della vite richiama la preghiera, che la preghiera ebraica sul calice che viene fatta e che dice così: benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re del cielo, creatore del frutto della vite.
La Pina dice: mi sembra bene che sia stato unito anche il versetto 30, perché Gesù va nell'orto degli ulivi per essere consegnato e per donare il suo corpo e il suo sangue. Il versetto 29 dice: fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E a noi è donato di poter affrettare quel giorno proprio con l'Eucaristia. Infatti abbiamo letto pochi giorni fa al capitolo 11 della prima ai Corinti, nella istituzione dell'Eucaristia trasmessa da Paolo: ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Preghiamo: vieni, Signore Gesù.
Per dire una cosa molto semplice, accostata a quel pensiero sulla consegna che faceva prima Giovanni, che domina questi passi, mi sembra che adesso l'istituzione associ alla consegna, che è di Dio e che ha avuto tanti tramiti e che continuerà ad averne, l'offerta, perché qui è Gesù che presiede e dice: prendete, mangiate, prendete, bevete, con l'identificazione del proprio corpo, del proprio sangue. Mi sembra che l'immediato significato sia proprio questo sacrificare, diciamo, di offerta della sua vita, perché proprio sangue, la propria carne, spezzato, bevuto, è un'offerta, una consumazione della propria vita, come nutrimento, come cibo, come per chi è con sé, è con lui.
Ma a me risuona moltissimo il plurale così indefinito che usa Gesù nel prendete e mangiate, nel bevetene tutti e nel lo berrò nuovo con voi. Non esclude nessuno, evidentemente non esclude Giuda. Giuda non è uscito, Giuda è lì e mangiavano insieme, con la consapevolezza che ha Gesù, con la consapevolezza che ha Giuda. Ma mi sembra sottolineato che tutto questo è compiuto assolutamente per tutti.
A me colpisce come in queste parole, anche in questa versione di Marco in particolare, in pochi versetti siano contenuti tutti gli elementi che poi noi celebriamo e crediamo nel rito, cioè il rendimento di grazie, la benedizione, diciamo, poi il verbo, l'invito a prendere, a mangiare, a bere, sono quelli del sacrificio di comunione, mangiatene tutti, sacrificio per il quale si è in comunione tra tutti e si è in comunione con l'altare. Poi questo è il mio corpo e sul calice questo è il mio sangue per molti effuso in remissione dei peccati, è sia il sacrificio al Padre, cioè l'olocausto, ma anche il sacrificio per il peccato, con il rimando a Isaia 53. E poi c'è l'aggiunta rispetto al testo del il testo dell'Esodo sotto, quindi è sangue dell'alleanza, di nuovo è l'alleanza, e quindi si celebra anche l'alleanza. E poi c'è l'aggiunta, è il mio sangue dell'alleanza, anzi della nuova alleanza, quindi c'è un rimando al Sinai sicuramente, ma c'è il mio sangue, non dice della nuova alleanza, veramente un'aggiunta della Vulgata, invece è il mio sangue dell'alleanza, è il sangue dell'alleanza di per sé, quello di Esodo, ma Gesù aggiunge il mio sangue dell'alleanza, quindi c'è il sacrificio di ringraziamento, il sacrificio di comunione, l'olocausto, il sacrificio per il peccato, la celebrazione dell'alleanza. Ovviamente tutto ha il suo senso nella morte di Gesù che avviene il giorno dopo, è tutto un anticipo nel rito.
Un pensiero piccolissimo riguarda a come Gesù è arrivato a questo momento, che è veramente il massimo che si possa dare dei fratelli, cioè proprio un lascito per tutta l'umanità grande. Però ho pensato, è stata una condivisione con tutti che però non è venuta improvvisamente. C'è stata una condivisione di vita. Prima se li è tenuti vicini, i suoi discepoli, con loro ha vissuto i momenti della giornata, di tutti i giorni, mangiato, dormito, hanno cercato da dormire. Ecco, questa condivisione di vita, secondo me, è stata importante altrettanto quanto questo che è il momento del più grande dono, perché lì il Signore ha donato le sue parole, ha donato già subito se stesso. Ecco. E così è per noi, insomma, se viviamo con le persone che ci stanno vicino, perché il Signore ci ha detto questa è la strada per arrivare alla risurrezione, ecco. Una condivisione modesta, minima, ma sempre, quotidiana.
Prese il pane, prese il calice, lui prende qualcosa che c'è già e poi dopo lo trasforma e lo distribuisce a tutti. Trasferisse se stesso proprio in questo gesto. E poi è una cosa, è proprio un sacramento, un gesto sacramentale che tutti possiamo toccare, bere e mangiare. Cade sotto i nostri sensi questa cosa.
Volevo solo notare, in merito a quello che aveva detto la Barbara Raimondi,
di questa larghezza, di questo voi a tutti, che è bello in questo senso, anche se io non so, non so se c'era Giuda in quel momento o no, Giovanni lo fa uscire a un certo punto, su questo io mi fermo, ma sulla larghezza di questo voi, di questo per cui lui, che lui attende di poter bere con voi, è bello, dicevo, il parallelo con al capitolo 8 che è riportato, ma insomma è veramente console e conferma, al capitolo 8 versetto 11, vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli.
Anch'io volevo dire una cosa piccolissima su questo di cui si sta parlando, in cui lo berrò, il frutto della vite, io... ecco, dove appunto questo versetto, io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Ecco, questa promessa mi colpisce moltissimo, perché anche se l'ha già detto che lui, quello che succederà a Gerusalemme, poi risorgerà il terzo giorno, eccetera, però è proprio mentre sta avvenendo questo atto, questo gesto, che è quello appunto che fonda poi tutta la nostra Eucaristia, ecco, sposta la loro speranza, cioè gliela dà, dice, lo berrò nuovo con voi. Ecco, quindi questo prolungare la relazione, lui sta per morire, però parla di berlo di nuovo con voi, quindi questa cosa mi sembra veramente molto importante e capace di ecco, di non rimanere scandalizzati di fronte a questo evento, perché è davvero è terribile, sarebbe terribile se non ci fosse questa cosa. Ecco.
Rispetto ai sinottici c'è una cosa in più nel testo di Matteo, dice al versetto 28, questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Quindi che non c'è né in Luca né in Marco questa cosa. E allora mi veniva in mente la lettera agli Ebrei, che vede appunto Cristo, il Signore Gesù, come il sommo sacerdote dei beni futuri, che entra una volta per sempre nel santuario mediante il suo sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Quindi il sangue versato ci ottiene appunto questa redenzione eterna e ci purifica appunto dalle opere morte, purifica la nostra coscienza dalle opere morte, perché serviamo al Dio vivente.
Ma quando Gesù... quando i discepoli chiedono a Gesù dove vuoi che prepariamo per te, gli dicono perché tu possa mangiare la Pasqua. E Gesù risponde: andate in città da un tale, ditegli il maestro dice il mio tempo è vicino, farò la Pasqua con i miei discepoli. E allora adesso, leggendo questo brano della istituzione dell'Eucaristia, questo farò la Pasqua lo sentivo veramente come il senso più profondo di quello che intendeva dire Gesù. Forse lui non solo mangia la Pasqua con i discepoli, ma la fa perché la compie, e quella che era infatti lui inserisce la sua offerta proprio nel rituale della Pasqua giudaica, e compie gli stessi gesti previsti dal rituale giudaico, il rendimento di grazie,
però aggiunge, questo, come già stato detto, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi c'è proprio l'inveramento di quella che era, quello a cui tendeva la Pasqua giudaica, perché lui è il vero agnello, è lui che offre se stesso per il perdono dei peccati, per la salvezza del mondo. E poi un'altra piccola cosa, un pensiero, ma i discepoli cosa potevano capire in quel momento di quello che diceva Gesù, prendete il mio corpo? Non so, senz'altro dopo la resurrezione capiranno il senso di queste parole, quello che significava veramente.
Il senso delle parole penso che lo capissero, e poi Gesù può aver spiegato, non è detto che qui abbiamo un testo stilizzato che è il prodotto, credo che siano tutti concordi gli esegeti su questo, questi testi sono il prodotto di una prassi, non è la prassi che dipende da questi testi. I testi che troviamo nel Vangelo sono il prodotto sintetico della prassi della celebrazione dell'Eucaristia. E quindi riportano solo le grandi novità, tutto il resto è presupposto, e il resto è anche le spiegazioni, i discorsi. Gesù può avere ovviamente parlato e spiegato. Comunque è difficile, rimane sempre che il senso più profondo di una cosa si capisce solo alla luce della risurrezione, questo non c'è nessun dubbio, l'abbiamo visto tante volte e penso che anche questo valga qui, ma il senso specifico delle parole poteva essere chiaro alla mente degli ebrei di quel tempo, cosa voleva dire l'attribuzione a sé delle categorie principali, come ha mostrato anche, avete già detto voi, anche Sara prima, una specie di elenco, qui Gesù riassume. No, io non volevo aggiungere, volevo fare un'osservazione citando la Didache. La Didache in alcune sue parti è antichissima, diciamo, prima anche dei Vangeli, almeno in alcune sue parti. Comunque la Didache parla dell'Eucaristia, dice riguardo l'Eucaristia che noi eucaristizziamo, cioè riguardo l'Eucaristia che noi celebriamo, dice anzitutto sul calice, notate questo, e poi c'è le parole, cosa diciamo, poi dopo riguardo al pane, diciamo questo, bisogna dare l'ordine secondo la Didache, prima sul calice, poi sul pane. È interessante che questo lo troviamo anche in Prima Corinti 10, versetti 16-17. Lì non parla cioè naturalmente fa riferimento al rito eucaristico, però non è che riporta l'istituzione dell'Eucaristia, che è un altro testo, il capitolo 11, ma nel capitolo 10 Paolo dice il calice della benedizione, prima nomina il calice e poi dice il pane che spezziamo. Potrebbe da solo non avere un grande significato se non ci fosse la Didache e se non ci fosse anche Luca. In Luca ci sono tutte e tre le cose, prima c'è il calice, poi c'è il pane e poi c'è di nuovo il calice, cosa che ha confuso molto. E questa, insomma, poi si potrebbe andare avanti su questo. Paolo, invece nella prima lettera dei Corinzi, capitolo 11, dove lui riferisce quello che ha ricevuto, riporta un altro ordine. Mette prima il pane e poi il calice. Mentre la Didache, come abbiamo visto, inverte, e anche il capitolo decimo del Primo Corinzi è invertito. Insomma, sembra, dicono gli studiosi, io non sono ancora del tutto convinto di tutte queste spiegazioni, però convinto nel senso che non ho ancora ben chiaro, forse non è, ma comunque mi pare abbastanza sicuro, ci sono due tradizioni che si rispecchiano in questi testi, due prassi, una che viene chiamata palestinese, dove c'è prima c'è il pane, poi il calice, e una antiochena, Antiochia, eccetera, Paolo, Luca, eccetera, in cui è prima il calice, poi il pane. Comunque è molto, molto interessante questo, soprattutto i contenuti, naturalmente, questa diversità. Invece, per concludere, volevo anch'io sottolineare le espressioni «questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». In tutta la tradizione, soprattutto occidentale nostra, ci si è concentrati sulla verità di questa trasformazione del pane e del vino, cioè la presenza reale, perché ci sono state molte discussioni su questo e quindi anche c'è stata molta riflessione e la risposta della Chiesa con la sottolineatura della presenza reale, che giustamente su questo, però come avete già sottolineato, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è un atto profetico. È il modo, diceva già Paolo all'inizio, il modo in cui queste sono le parole più importanti di tutto il Vangelo per capire come Gesù, noi pensiamo che Gesù effettivamente, il Vangelo rispecchia quello che Gesù ha fatto, ha detto, come Gesù ha interpretato tutta la sua vita e in particolare il vertice della sua vita, la sua morte. È qui che si vede, perché se uno avesse guardato Gesù e andare alla morte non poteva dedurre certamente questo. La morte di Gesù non ha niente a che vedere con un sacrificio, di per sé è la morte di un condannato per supposta ribellione, insubordinazione a Roma, eccetera, come tanti migliaia, altri migliaia sono stati crocifissi a Gerusalemme, non so, c'era solo Gesù che è finito così. E quello che Gesù, naturalmente non è tutta la vita di Gesù, è centrata su questo. Qui c'è l'interpretazione più importante, perché non è, alla vigilia Gesù stesso oramai si consegna. Tutte queste parole hanno riferimento a ciò che avverrà. Il mio corpo e il mio sangue, cioè la mia morte violenta, il mio sacrificio, sono questi. E sono per voi. Cioè il valore profondo di queste parole è quello che ci accompagna quando celebriamo l'Eucaristia. Noi nell'Eucaristia non ci concentriamo solo sulla presenza reale, questo è il presupposto ovviamente, le parole di Gesù ci fanno capire che mangiando e bevendo noi partecipiamo dei frutti di questa offerta. E l'altra cosa che avete sottolineato, dall'ultimo versetto, dalle ultime parole che Gesù dice, è il valore escatologico dell'Eucaristia, cioè della morte di Gesù, riassunta, diciamo, ecco, nell'Eucaristia, del valore della morte riportato dentro le parole dell'Eucaristia, cioè è la mia morte che provocherà il banchetto messianico. Non berrò questo, lo berrò con voi nuovo nel regno, non va separato dalla sua morte. Cioè, questa mia offerta è quella che imbandisce il banchetto. È una grande promessa che Gesù fa ai discepoli. Non lo berrò più, lo berrò di nuovo con voi. Questa è la grande promessa nel regno.